Allora il tema è quella cosa intrigantissima, è complicatissima, è stupendissima, che ci fa venire a messa tutte le volte e cercare di contemplare il corpo di Cristo come verità del nostro corpo. Il tema è quello, no? Il tema è questa natura simbolica di scambio, di circolarità, di comunione, di sposalizio, di unione tra lo sposo e la sposa, e tra Dio e l'uomo, e le cose si intrecciano, appunto, no? Israele, abbiamo sentito, vede nell'amore dell'uomo e della donna un'illustrazione di ciò che Dio prova per il suo popolo, no? La storia di un amore umano con i suoi slanci, le sue gioie, le sue tenerezze, con i suoi raffreddamenti, le pazienze, addirittura le infedeltà, come nel libro di Osea, no? E poi le riprese, i perdoni, le riconquiste. Ecco, tutto questo rivela e fa capire Israele qualcosa di profondo della sua storia con Dio, di come Dio ama e di come il suo amore passa negli amori umani, no? E d'altra parte nel Vangelo, lo sappiamo, una delle grandi simboliche, dei grandi sfondi delle parabole per dire che il regno di Dio è qui, è appunto la figura dello sposo, il banchetto di nozze che Dio imbandisce nel suo figlio con l'uomo, con l'umanità. E capite, dietro a questo c'è tutto il tema radicale del cristianesimo, e cioè il fatto che il Verbo si fa carne, Dio si lega con il corpo dell'uomo, e allora il corpo è la via di Dio. Questo è tutto poi la Chiesa, il sacramento, no? Ma anche la verità della libertà umana, dei sospiri di ogni uomo, no? Del lavoro dello spirito nel cuore dell'uomo. Tutto questo avviene grazie al corpo. Ecco, questo è il tema di questa sera. Incredibile tema, no? Di colpo la Chiesa diventa un corpo che ci si sente in questi momenti dentro una roba viva, no? Come se Dio ci stesse animando, ci stesse sostenendo. In questo senso non si tratta solo, per analizzare solo questo aspetto, perché lo capite, qui si può entrare da mille porte, anche profondissime, ma per trattare solo questo aspetto del rapporto uomo-donna e amore Dio-uomo, non si tratta solo di un paragone, come se noi dicessimo, se tu vedi un uomo e una donna che si amano, che sono bravi ad amarsi, puoi capire qualcosa di Dio. Non è solo un paragone, ma è proprio una parabola in atto, cioè il regno di Dio viene nell'amore di quest'uomo e di questa donna. Si tratta di un simbolo dove l'uno, l'amore di Dio, si dà nell'altro, l'amore dell'uomo e della donna, e dove l'amore dell'altro, dell'uomo e della donna, non può trovare la sua verità che nell'amore di Dio. E quindi si può prendere il tema anche da questo punto di vista, l'amore tra l'uomo e la donna, che è il luogo decisivo, centrale, in cui si costruiscono i legami umani, l'umanità in definitiva, è anche il luogo in cui viene sulla terra degli uomini l'amore di Dio, in cui viene a prendere carne, a abitare il movimento che crea e dà la vita, l'amore che da Dio viene alle sue creature. E passa nei legami tra una creatura e l'altra, prendendo gli uomini in questo movimento circolare che avvolge in un abbraccio l'umanità intera e la fa risalire verso Dio. È canto d'amore, appunto, no? Che da mattino a sera Dio intona, perché poi per amare ogni uomo, una donna, ha da fare Dio, ha da fare per quello che fa molto Dio, non smette mai di lavorare, per intessere, appunto, per realizzare questo corpo d'amore. Questo è il movimento d'amore che lega in alleanza indissociabile Dio e l'uomo, movimento grazie al quale si potrebbe anche dire, suggestivo, no? Dio impara incessantemente ad amare da uomo, cioè il mistero dell'incarnazione, la relazione di Dio in Cristo con ogni uomo, fa sì che Dio non ha ancora imparato del tutto ad amare, impara finché l'ultimo uomo ci sarà, ha da imparare ad amare. E questa è la potenza dell'amore di Dio, questa è l'infinità dell'amore di Dio, l'inesauribilità. È capace di imparare continuamente, per sempre, da tutti, capito? movimento grazie al quale Dio impara ad amare l'uomo e l'uomo dovrebbe imparare ad amare come Dio o da Dio, perché Dio si è messo in testa anche questo, perché diceva, vabbè, gli voglio bene io a quello lì, ma quello lì non capisce, resterà. No, invece Dio si sogna, immagina, si dà da fare, spende tutto se stesso con ognuno, perché ognuno impari veramente ad amare, impari a essere se stesso, appunto, perché Dio non può amare uno se non è nella libertà, se non è che l'uomo riama, Dio non può amare, appunto, che l'amore è così. Non è il bonus mensile che Dio dà a tutte le famiglie, no, è l'amore che chiede a qualcuno, lo chiede appunto. Mi pare che questo sia anche il senso, dell'enciclica con cui il Papa ha aperto solennemente il suo magistero alla Chiesa, no? L'enciclica Dio è carità, Dio è amore. E svolgendola proprio in tutta la prima parte, affascinante per alcuni versi, anche se è molto dottrinale, quei termini un po' complicati, ma lo svolgimento iniziale del rapporto tra Eros e Agape, si chiamano così in greco, no? Tra l'amore umano e l'amore divino, mi pare che abbia questo senso, e nel desiderio di ribadire questo nocciolo del Vangelo cristiano che è l'amore e che è questa collaborazione e questa alleanza tra Dio e l'uomo, tipica del cristianesimo, come se questo Papa dicesse ripartiamo a dire la cosa essenziale, il cristianesimo è amore, è la voglia che Dio ha di imparare a fare l'uomo ad amare gli uomini e il desiderio che ha di insegnare agli uomini ad amare veramente, questo è il cristianesimo, è ad amarsi. Con questo desiderio si confronta anche con la sfida che al cristianesimo lancia l'uomo moderno. Nietzsche, in particolare, citato dall'enciclica, il quale uomo moderno accusa il cristianesimo di avere svilito l'amore umano, di averlo umiliato, di averlo avvelenato in qualche maniera, con l'idea che quello che conta è l'amore eterno, non l'eros, non l'amore tra gli uomini, ma quello nell'aldilà, quando vedremo Dio, quello conta, qui conta soltanto non sgarrare in modo da ricevere il premio, no? Ecco, questo trasporto nell'aldilà attraverso il tema dell'anima. Si salva l'anima, il corpo è la barchetta che ti serve qui per traghettare, poi la butti via, no? E quindi anche poi un atteggiamento ascetico nei confronti del corpo, siccome il corpo è servizio solo dell'anima, il corpo viene continuamente censurato, asceticamente limitato, compresso, mentre appunto Nietzsche, l'uomo moderno, dice no, la vita è l'aldiquà, è questa, la vita è la vita del corpo, non è un'altra cosa. Allora, in virtù della liberazione del corpo, si protesta contro il cristianesimo, no? E quindi tema anche questo affascinante, molto affascinante. Ebbene, questo incontro e scontro, perché poi sappiamo bene, l'amore nel corpo è pieno di tanti intrighi, di tante complicazioni, di tante perversità, di tante violenze. Ma questo incontro e scontro tra Eros e Agape, che avviene nel cuore e nel corpo di ogni uomo e di ogni donna di questo mondo, e avviene ogni giorno nelle infinite vicende familiari che intessono i legami tra gli umani. Ecco, questo incontro tra Eros e Agape, che sta al centro della rivelazione cristiana, che sta al centro di questo discorso alla Chiesa fatto dal Papa in questo momento, che sta al centro di questa sfida tra uomo moderno e cristianesimo, vedete com'è interessante appunto questi temi del Vangelo. E ha anche nelle nostre comunità cristiane alcuni luoghi in cui viene esplicitamente elaborato. E io, siccome proprio questa sera con la messa, con l'Eucaristia, ho fatto una messa di 3 ore con dei giovani, ho cominciato alle 3 qualcosa, ma era stupendo vedere come questi giovani hanno celebrato l'Eucaristia, perché vi riconoscevano veramente, finalmente per alcuni versi, la verità di ciò che sentono, di ciò che vivono, no? Ma avveniva sta roba qui, riconoscere la verità dell'amore nell'agape, nel dono di sé, di Dio, che è l'Eucaristia appunto. Ecco, siccome questa roba qui ha questo luogo preciso, lo capite anche quanto prezioso in parrocchia, che è questo degli incontri dei fidanzati con la comunità cristiana. E vorrei provare, l'ho già fatto due volte fa, ma sul tema più generale della concezione del matrimonio, della labilità dei legami, eccetera. Qui vorrei proprio fermarmi su questo tema di Eros e Agape, per riferirvi un po' il cammino che la comunità fa con loro. Non so se si riuscirà a capire bene, vi do solo lo schema evidentemente. Per capire questo aspetto rilevante della missione della comunità, capite che i veri giochi di una parrocchia sono questi, magari a voi sembra che siano le organizzazioni, ma sono i luoghi dei viaggi della coscienza, dei viaggi del corpo, della sofferenza, dell'amore, della nascita, dell'odio, della riconciliazione, della paura, della solidarietà, della politica. Sono questi i luoghi dove la comunità cristiana viaggia più seriamente, no? Ecco, allora cominciamo. Anzitutto, da dove parte Eros? Eros, che anche l'enciclica identifica in questo luogo topico che è il rapporto uomo-donna. Da dove parte Eros, l'amore? Beh, parte da quella specie di infatuazione che è l'innamoramento, che poi sparisce come infatuazione, no? Ma che è in realtà questa specie di legame, di attrazione dell'uomo e della donna, che nasce dalla povertà dell'uno e dell'altro. Cioè la sessualità è questo, no? Cioè il fatto che noi siamo sessuati, e quindi siamo o maschi o femmina, vuol dire che nessuno di noi è completo. La sessualità è anzitutto una mancanza, è un essere mancante il senso primo della sessualità, e quindi bisognoso. Uno che manca cerca, ha un buco, lo deve riempire, no? È un mendicante alla ricerca di ciò che gli manca e che lo potrebbe riempire, soddisfare, dar piacere, appunto. Nasce da qui la sessualità, l'attrattiva che dà piacere perché viene a stoppare un bisogno, una mancanza. Quindi l'amore parte fondamentalmente, questo lo dimentichiamo, parte da povertà, parte da un bisogno, dalla fame, e quindi dalla spinta, dalla ricerca del piacere o della felicità che arrecherebbe ciò che venisse a riempire questa mancanza, che è l'altro sessuale, no? Appunto, mi piace la donna, mi piace l'uomo, perché evidentemente in questa intenzione, in questo dirigermi verso lui e verso lei, avverto la possibilità di una pienezza, di un piacere, appunto. Quando due si stringono, esprimono sta roba qui, appunto, no? E in questo senso, qui si comincia a capire gli ingarbugli dell'Eros, in questo senso la sessualità, la ricerca dell'uomo e della donna reciproca, parte dal bisogno di cancellare la separazione. È come se l'essere mancanti ci rendesse appunto tristi, inquieti, come dice Adamo, no? Sono solo. E questo voler cancellare la separazione e ritrovare la fusione gratificante con la madre, quando eravamo nel paradiso, i signori di tutto, tutto era a nostra disposizione. E quindi la sessualità parte su questo immaginario infantile, di ritornare in qualche maniera all'incesto. Spero che si capisca, se non si capisce fa niente, sono discorsi che facciamo da 20 anni, se campo 2 o 3 anni li facciamo ancora, cercate di tenere lo schemino, eh? Allora, quando uno parte attirato da un uomo o una donna, in realtà sta cercando la fusione con la madre, quindi in qualche maniera di chiudere la differenza, la distanza, la mancanza, l'incesto, appunto, è questo. E questo spiega alcune caratteristiche sorprendenti e insolenti del piacere sessuale. Il suo carattere, appunto, è statico, di beatitudine, di pienezza, di orgasmo, appunto. Che questo poi è l'espressione di questa totalità paradisiaca fusionale, ma il suo accecamento, perché chiaramente in questa confusione, in questo possesso totale, nega ogni forma di alterità, abbatte ogni ostacolo, uccide ogni terzo. Se io voglio avere un rapporto incestuoso, se viene uno a seccare le scatole, un terzo lo elimino, lo faccio fuori. corro il pericolo di stare attaccato all'oggetto del piacere, tagliando e uccidendo tutto il resto della realtà. E allora il piacere sessuale, che è una carica fondamentale dell'eros, è la spinta radicale. Se uno non assume piacere, non sa dare piacere, non sa accogliere piacere, non ha l'energia dell'eros, non è capace di amare, appunto, no? Quindi questa è un'energia fondamentale, assolutamente, come il piacere di mangiare. Quando uno ha perso il piacere di mangiare è morto, no? Ma è così anche per la sessualità. Ebbene, questo piacere, che è la spinta, la risorsa radicale dell'eros, va però incanalato, addestrato, educato, perché riconosca i limiti e si apra all'incontro con l'alterità, con l'altro, con la realtà. E questo compito difficile di addomesticare il piacere, di assumerlo e di contenerlo, di renderlo umano, di non renderlo selvaggio, onnipotente, distruttivo, prepotente. Quando un ragazzo ancora adolescente è ancora nell'incesto, è quello che pensa solo a sé, che rifiuta tutto, ma anche l'uomo grande, quando si mette al centro non riconosce l'altro, è incestuoso appunto, è rimasto chiuso in una sessualità infantile. Non si può essere anche a 60 anni, anche a 70. E allora questo compito difficile di coltivare il piacere avviene mediante la proibizione dell'incesto, e quindi la proibizione di avere un rapporto esclusivo col piacere, con l'oggetto di piacere, ti apre alla realtà, all'altro. E uno dei difetti di questa società, sappiamo, che non riesce più a impedire niente. E questo è il pericolo, l'indifferenza per incapacità di imporre la proibizione dell'incesto. Esiste da parte di tutti la voglia di far tutto quello che vuole. È l'infantilismo generalizzato, appunto. È la mancanza della legge strutturante. E avviene positivamente mediante la costruzione della virtù di castità, che è l'elaborazione dell'affettività e della spinta del piacere, è la sua edificazione all'interno della personalità intera, no? E del progetto della personalità. Primo livello dell'eros. Poi l'eros è anche, se vogliamo salire, ma appunto è pericoloso fare questi schemi, un secondo livello dell'eros è l'aggressività, beata aggressività, che l'animale umano ha come grande dote, cioè la capacità di far fronte all'ostacolo. E cos'è l'ostacolo principale? L'ostacolo principale è l'altro. L'altro che ci attira, il piacere, è anche un ostacolo. Perché il bambinetto, dopo che è stato 2 anni aggrappato al seno della madre, appena si apre, vede i forestieri, fa il vergognoso. Perché l'altro, appunto, dà fastidio, è straniero, non è addomesticato, hai capito? Fa paura. Il rapporto con l'altro è conflittuale, ingombrante, invidioso, uno scontro di potere anche. E questo avviene anche nella sessualità, il rapporto tra uomo e donna è rapporto anche a chi vince, chi è padrone, chi domina, il rapporto tra servo-padrone, che è il rapporto politico appunto, è legatissimo al corpo della sessualità. E allora compito di addestrare l'aggressività, cioè di affrontare l'alterità rispettandola, l'alterità, non cancellandola o cancellandoti, ma creando un legame, un'alleanza effettiva tra diversi, valorizzando la diversità, appunto questa è l'aggressività, questa è la forza. E questo è affidato all'interdetto dell'omicidio, non uccidere, l'altro non lo devi eliminare, ed è affidato alla costruzione della virtù di forza, che vuol dire tante cose, il coraggio, vuol dire pazienza, vuol dire sopportazione, cioè chi è un po' che è insieme lo sa cosa vuol dire la virtù del coraggio, della pazienza, nell'amore, nel rapporto uomo-donna, no? Dura soltanto chi ha il coraggio, soltanto chi ha la pazienza, appunto, soltanto chi resiste. E questa è la virtù di forza. Poi, corro, il piacere, il desiderio, il possesso, se vuoi, e poi l'amicizia. L'amore tra l'uomo e donna ha quest'altra grande risorsa, la risorsa dell'amicizia, che non è esattamente erotica. L'eros ha bisogno di vicinanza, di possesso, di abbraccio, la distanza fa male, e invece l'amicizia è una forma di amore molto più controllata, più stabile, più capace di resistere anche a distanza, basata sulla fiducia, sulla stima, sulle costruzioni comuni. e questo si edifica attraverso la virtù di giustizia, la cui prima espressione è di considerare l'umanità dell'altro, l'amicizia. La virtù dell'amicizia è l'atteggiamento col quale io considero l'altro come amico, anzitutto, non come nemico, come ostacolo. E infine, allora, il piacere, il possesso, l'amicizia e l'agape. L'uomo è capace di agape, certo per grazia, perché in realtà questa costruzione dell'eros difficile di queste zone animali, questa uscita dall'incesto e dalla violenza, questa costruzione della castità e della virtù di forza, questa posizione della sessualità dentro la città in un atteggiamento di amicizia, beh, tutta questa costruzione, che è la costruzione erotica dell'eros, appunto, dell'amore umano, beh, è sostenuta fin dall'inizio da una parola che suscita il desiderio, che lo chiama. Senza la quale chiamata il desiderio starebbe lì a dormire, piatto, l'istinto di morte, appunto. È una chiamata, sempre, che è stata quella del papà e della mamma, certo, ma che ultimamente, appunto, questa costruzione è sostenuta fin dall'inizio da questa promessa, che fin dall'inizio chiama, suscita, indirizza il desiderio, ed è sostenuta e alimentata continuamente da questa parola promessa, di un amore che ci precede e ci chiama ad amare. Per dirlo appunto nei linguaggi della teologia, Eros è chiamato e sostenuto da principio dall'agape, da un amore che ti precede ed è più grande. L'amore di Dio, appunto, questo è il tema delle letture di questa sera. L'amore di Dio che si unisce, che dona e si unisce alla nostra impresa di amare. E allora l'esperienza dell'amore tra l'uomo e la donna è chiamato a fare l'esperienza della grazia, del dono come fonte ultima dell'amore. Se voi ci pensate, appunto, certo che è il piacere che ci ha legati, che ci lega, certo che è il desiderio di avere che ci ha legati, certo che in qualche maniera è stata la nostra capacità di costruire un'amicizia, ma radicalmente che ci tiene legati è qualcosa di più grande di quello che noi mettiamo in campo, è l'esperienza che il dono è il senso del nostro scambio, che la cosa più bella che abbiamo tra noi è l'essere donati e il poter scambiare l'essere donati, il donare il dono, che è più di noi stessi, appunto, metterci a servizio del dono. È il dono che tra gli uomini crea i legami più profondi. E allora, entrati nel mondo dell'agape, nell'esperienza della grazia, appunto, no? L'uomo e la donna sperimentano che è il desiderio di donare che è più forte del desiderio di possedere. E che nel donare la vita, il tema della Pasqua, appunto, nel donare la vita, nella gioia del dono, la vita umana scopre la sua verità, e che la verità della propria vita è un esodo, è un'uscita da sé, un'uscita dal ripiegamento su se stessi, e che questo esodo è possibile solo se si è portati da una parola e da una grazia che precede e apre la via. Tutto il tema della scrittura, tutto il tema del Vangelo. Allora capite che se si diventa capaci, ma anche come Chiesa, di ascoltare le vie dell'eros, in questo caso le vie del senso del matrimonio, appunto, dell'amore tra l'uomo e la donna, allora diviene, se ci si mette in ascolto di questa chiamata dello Spirito fatta al cuore di coloro che si amano, e allora diventa ascoltabile anche il messaggio cristiano, incomincia apparire sensato, cioè quello che in realtà la parola di Dio ci sta dicendo attraverso la nostra storia, lo si riscontra in questa povera testimonianza che la Chiesa dà al discorso cristiano o al rito cristiano, no? E allora può succedere che la parola e l'Eucaristia, che rendono presente la memoria viva di Gesù e l'attesa del suo ritorno, perché per questo si è riunita questa comunità stasera. Allora può succedere che la parola e l'Eucaristia vengano riconosciuti come il momento in cui si vive, si celebra la verità del proprio amore, dove il Vangelo, la notizia è vera, appunto, il luogo in cui, mentre l'uomo e la donna sigillano il loro amore, e questa è la celebrazione del sacramento. Il Padre che sta nei cieli imbandisce sulla terra il banchetto di nozze di suo Figlio. Il luogo in cui si celebra solennemente il patto cristiano in Cristo, appunto, per il quale l'amore dell'uomo e della donna sale dal piacere al desiderio, all'amicizia, al dono di sé, all'agape, e l'amore di Dio scende dall'agape all'amicizia, al desiderio, al piacere, che nutre così umilmente il cammino degli uomini.